e benvenuti. Sono Anna Volter, sono una ricercatrice qua dell'osservatorio. Voi ormai siete degli aficionados di queste lezioni, per cui incominciamo subito a parlare, a entrare nel vivo del nostro tema. Vi racconto brevemente di cosa vi parlerò oggi. Parliamo di nuclei galattici attivi, parlerò di un po' di storia e di tassonomia dei nuclei galattici attivi, una visione un po' dettagliata di quelle che sono le proprietà di questi oggetti, che si chiamano di solito AGN dal nome inglese, Active Galactic Nuclei. Parlerò di quello che è il modello unificato, per cui avete già un'idea che vogliamo unificare qualcosa alla fine, un breve cenno di cosmologia e infine basta, è un breve cenno di cosmologia. Di cosmologia ne parlerete, mi sembra, anche più avanti, per cui farò soltanto un piccolo accenno. La tassonomia è la disciplina della classificazione, e capirete perché cercherò di darvi un'idea del perché abbiamo dovuto classificare bene questi oggetti in qualche modo. E vi racconto un po' come abbiamo iniziato a impararli. Vedete qua un'immagine fatta con Hubble del cielo, dove sono contenute numerose galassie. Ci sono solo un paio di stelle in questa immagine. Di galassie avete già parlato, vero? Sapete tutto ormai delle galassie, giusto? Vi faccio vedere una galassia molto speciale, che è la nostra. Questa non è una vera immagine della Via Lattea, noi non possiamo fare un'immagine della nostra galassia, visto che ci stiamo dentro. Possiamo però misurare tante cose, ricostruirla e pensare bene come è fatta. La nostra galassia è probabilmente fatta così, è una galassia spirale con un certo numero di braccia, non è chiarissimo c'è un po' di dibattito su quante siano. Ogni tanto se ne scopre un pezzettino nuovo, eccetera. È una galassia in rotazione, come la maggior parte degli oggetti nell'universo si muove, è più difficile far star ferma una cosa che farla muovere. E forse sapete anche, avete già visto, che all'interno della nostra galassia, questa è proprio una misura della posizione e nel
così mi affidare. Forse spostare.
Della posizione delle stelle, vedete, scorrono gli anni, per una decina d'anni sono state seguite, anche successivamente, ma per fare questa immagine sono state seguite le stelle del centro galattico per una decina d'anni e questo ha permesso di misurare le loro orbite e attraverso una semplice equazione che sono sostanzialmente la terza legge di Keplero, si è potuto misurare la massa dell'oggetto che sta al centro di queste orbite. Senza entrare nei dettagli, la massa è proporzionale al cubo, cioè del raggio, cioè più grande il raggio, più grande la massa, e inversamente proporzionale al periodo dell'orbite di queste stelle, per cui più corto è il periodo, e cioè più veloce vanno questi oggetti e più la massa è grande. Avendo tante stelle di cui si è potuta fare l'orbita, si è potuto risolvere per tutte le incognite, per tutte le incertezze di questo sistema, e oggi sappiamo che all'interno dell'orbita di quelle stelle c'è una massa di 4 milioni di volte la massa del Sole. Una massa di 4 milioni di volte la massa del Sole in una zona così compatta non può essere altro che un buco nero, per quello che noi sappiamo della fisica di questi oggetti. Per cui sappiamo che al centro della nostra galassia c'è un oggetto con questa massa. Forse sapete anche che abbiamo già scoperto tanto tempo fa, forse avete già visto questo diagramma che rappresenta, questa fotografia è Hubble che guarda con il suo telescopio, questo è il famoso diagramma di Hubble, da cui si vede che la velocità delle galassie, queste, ogni puntino rappresenta un oggetto diverso, la velocità delle galassie, che rispetto a noi, misurata da noi, la velocità delle galassie è tanto maggiore quanto maggiore è la sua distanza. Questo diagramma può essere interpretato in due maniere: o tutte le galassie si stanno allontanando da noi, perché più lontane sono e più vanno in fretta, e noi siamo il centro di questa espansione, oppure, come in effetti è la nostra interpretazione attuale, tutto l'universo si sta espandendo, per cui ogni punto si sta allontanando da tutti gli altri. Questa è una misura fatta appunto da Hubble nel secolo scorso, ma che è ovviamente verificata e mantenuta anche su distanze molto maggiori di queste. Questo per riassumere un pochino che cosa sappiamo oggi delle galassie. Apro una brevissima parentesi, molto breve, immagino che queste cose le abbiate già affrontate. Avete parlato di onde? Sapete che noi usiamo,
no.
Non sapete che usiamo la luce per guardare queste cose e che la luce che guardiamo ha tante lunghezze d'onda diverse. Io vi parlerò non soltanto di luce visibile, che è quella che si è usata per fino al secolo scorso sostanzialmente, del 1800 abbiamo incominciato a usare lunghezze d'onda diverse da quelle del visibile, e sappiamo che appunto a lunghezze d'onda più corte ci sono l'ultravioletto, i raggi X e i raggi gamma, mentre andando verso lunghezze d'onda più lunghe abbiamo l'infrarosso, le microonde e le onde radio. Sono manifestazioni molto diverse, le onde radio con cui ascoltiamo la radio o il microonde con cui facciamo funzionare il forno è molto diverso dai raggi X con cui facciamo le radiografie. Però sono in realtà tutte esattamente lo stesso tipo di onda elettromagnetica a lunghezze d'onda diverse. E queste lunghezze d'onda, cioè la distanza tra due picchi, diciamo, dell'onda, possono essere legate attraverso una relazione ben precisa alla temperatura, cioè una legge fisica che lega la lunghezza d'onda caratteristica a una temperatura. Le più lunghe sono le onde e più fredde la temperatura a cui sono legate. Le onde radio, per esempio, sono legate alla famosa radiazione a 3 gradi Kelvin o radiazione fossile di fondo, sono infatti 3 gradi sopra lo zero assoluto. La luce visibile è dell'ordine di qualche decina di migliaia di gradi. Il sole, per esempio, che è giallo, come voi ben sapete, come disegnano i bambini, ma è veramente giallo, ha una temperatura superficiale di circa 5500 gradi, i raggi X corrispondono a una temperatura di qualche decina di milioni di gradi. Questo per darvi un'idea del panorama, di quello che noi possiamo utilizzare per osservare l'universo. L'altra cosa importante da ricordare è che noi stiamo sulla Terra, per cui siamo circondati da un'atmosfera. L'atmosfera è fondamentale per la nostra esistenza sulla Terra, perché ci scherma da tutte le radiazioni che arrivano dal cosmo e a cui non sopravviveremo, impedisce per ciò stesso di osservare queste radiazioni in maniera precisa. Le uniche radiazioni che arrivano fino a Terra, per cui l'atmosfera è sostanzialmente trasparente, sono la luce visibile e le onde radio. Il resto viene assorbito in maniera diversa, ma sostanzialmente nella maggior parte è assorbito a diverse altezze dell'atmosfera. E perciò per fare osservazioni in altre lunghezze d'onda utilizziamo razzi, aeroplani, palloni stratosferici o soprattutto satelliti che vengono messi in orbita intorno alla Terra. Chiudiamo la parentesi e incominciamo questo nostro viaggio. È un viaggio che, come mi piace sottolineare con questa frase di Proust, il viaggio, la vera scoperta, non è la ricerca di nuovi paesaggi, ma l'avere nuovi occhi. E io vi chiederò di cercare di avere occhi un po' diversi, perché questo argomento è un pochino complicato e cercherò di spiegarlo nella maniera più semplice possibile, ma dobbiamo cercare di osservare le cose sotto un punto di vista un po' diverso. Uno degli strumenti fondamentali che dobbiamo utilizzare, che gli astronomi utilizzano per osservare e studiare una sorgente cosmica, una stella, una galassia, un altro oggetto, è il suo spettro. Che cos'è lo spettro? Non è un fantasmino, come qualcuno può pensare, ma è la distribuzione dell'intensità della luce in funzione della sua lunghezza d'onda, cioè quanto è intensa la sorgente, per esempio nella banda radio piuttosto che nella banda luminosa, piuttosto nella banda visibile piuttosto che nella banda X, o anche semplicemente nei vari colori dell'arcobaleno, no? O come fatto in questo grafico, l'intensità in funzione esattamente, qua c'è scritto frequenza, la frequenza è l'inverso della lunghezza d'onda, per noi sono abbastanza sinonimi. L'intensità, questa è una sorgente che ha un'intensità che cresce e che poi sale. Questa stessa rappresentazione, questa stessa informazione si può rappresentare in questo modo, con quello che effettivamente viene prodotto utilizzando uno spettro, per esempio su una lastra fotografica, la zona dove c'è maggiore intensità è più chiara, la zona dove c'è minore intensità è più scura. Cosa accade? Con una lampadina incandescenza, di quelle che ormai non ci saranno più sul mercato perché sono fuori commercio, se facciamo passare la luce per una fenditura e poi disperdiamo la luce con un prisma, è come fa un arcobaleno, e vedete che sullo schermo si forma l'arcobaleno. Perché si forma l'arcobaleno? Perché ogni lunghezza d'onda viene deviata in maniera leggermente diversa dal prisma, ma al di là della motivazione voi vedete che le lunghezze d'onda più corte sono da questa parte, vediamo il blu, e man mano che la lunghezza d'onda si allunga abbiamo colori diversi. Se usiamo un altro tipo di sorgente, come per esempio del gas caldo, e facciamo esattamente lo stesso esperimento, vediamo che sullo schermo non abbiamo tutta la sequenza dei colori, abbiamo solo alcune righe ben precise. Questa è una scoperta che è stata fatta molto tempo fa e dipende dal fatto che gli atomi sono formati in una maniera ben precisa e presentano quelle che si chiamano transizioni. Cos'è successo? Il prisma che si è offeso? Transizioni quartizzate. Eccole. Sono passa corrente.
Una
lunghezza d'onda intermedia non va bene. Cosa sono le transizioni quantizzate? Non so se voi avete mai studiato, avete mai saputo come è fatto un atomo. Un atomo possiamo pensarlo come un nucleo con degli elettroni che ci stanno intorno. Ma mentre il primo modello di atomo vedeva gli elettroni che si muovevano, ruotavano intorno come i pianeti intorno al Sole nel Sistema Solare, noi oggi sappiamo che l'approccio è completamente diverso e dobbiamo pensare alla posizione degli elettroni come una probabilità, per cui è molto più complicato. Ma per semplificarlo possiamo pensare che gli elettroni stiano su un livello particolare e possono occupare solo alcuni gradini di una scala. E per cui l'energia che un atomo può produrre o assorbire è un'energia, come si dice, quantizzata, è come se potesse scendere di un gradino, di due gradini, ma non può fare un passo qualsiasi. Questi gradini che voi vedete rappresentati qua sono proprio quelli che determinano la lunghezza d'onda di una particolare riga di emissione. Questo che viene rappresentato è l'atomo di idrogeno. L'atomo di idrogeno è il più semplice perché ha un solo protone e un solo elettrone, e questi sono solo alcuni dei livelli che, di emissione, cioè dei salti che può fare l'elettrone sui vari livelli in cui possono trovarsi questi elettroni. Per cui capite bene che se questo è l'atomo più semplice che possiamo trovare e che fa già così tante righe, e ripeto, non sono tutte, immaginatevi quante diverse righe può fare un atomo più complesso dell'atomo di idrogeno. L'energia perciò, questo vuol dire che ha una certa lunghezza d'onda, si vede l'emissione caratteristica di un certo salto di questa posizione degli elettroni sulla. L'energia è data dalla differenza energetica di questi due livelli, e sostanzialmente ogni emissione di questa differenza di energia è quello che si chiama quanto di energia o fotone. Il fotone appunto è il pezzettino di luce che viene emesso. Una lampadina normale produce circa 10 alla 20, cioè uno con 20 zeri dopo, fotoni ogni secondo. Il numero di fotoni prodotti che sono presenti in questa stanza è grandissimo. Tutti questi fotoni...
Scusa, ma vuol dire quindi che l'unico elettrone dell'atomo di idrogeno può stare a diversi livelli?
Sì.
Cambia la sostanza, quindi cambia...
No, è sempre idrogeno, l'elettrone è un pochino più o meno energetico, non sono livelli stabili ovviamente, per cui se io do energia all'atomo di idrogeno, l'elettrone può allontanarsi. Quando ho finito di dargli energia, a un certo punto questo elettrone ritorna al suo stato base ed emette in quanto viene un fotone. Se io do molta più energia, posso, maggiore di questi 13,6 elettron volt, che si chiama energia di ionizzazione, posso strappare l'elettrone all'atomo. E per cui l'atomo si dice ionizzato, separo il nucleo dall'elettrone. E allora, però questo è complicato e forse andiamo oltre questo. Questo succede per tutti gli atomi, appunto, che ci sono questi livelli, e questo è importante perché appunto abbiamo queste righe di emissione a frequenze ben precise. Cosa succede perciò? Che se io guardo una luce continua, come può essere per esempio il sole, e la faccio passare attraverso la nostra lampadina incandescenza, vedo l'intensità che sale, arriva a un certo massimo e poi scende. Questo per esempio potrebbe essere lo spettro del sole, più o meno, vedete che ha un picco intorno tra il giallo e il verde. Se invece prendo lo spettro del sole e lo faccio passare attraverso un gas, che cosa succede? Pensate a un gas di idrogeno, per esempio, perché vi ho parlato di idrogeno. Gli elettroni rubano un po' di energia di questa luce che passa e sottraggono quelle energie caratteristiche che permettono all'elettrone di fare un salto su questi livelli, e perciò nello spettro finale, invece che avere tutta la riga continua, ho la riga continua a cui mancano degli intervalli ben precisi. Sono esattamente quegli intervalli che corrispondono alla differenza di energia di due livelli di questo atomo.
Quindi è un'energia uguale a zero dove c'è la barra nera.
Dove c'è la barra nera, zero o comunque molto più bassa. Nello stesso modo, se io vado a guardare soltanto questo gas, che è freddo e più freddo rispetto alla sorgente di emissione, e faccio passare la luce dal prisma, cosa vedo? Vedo soltanto quei colori, quelle lunghezze d'onda, che corrispondono a quegli stessi salti. Non sono gli stessi elettroni, ovviamente, l'elettrone che sta rubando energia, diciamo in qualche modo si carica, porta via energia qua e qua rimane nero, dopo un po' di tempo o in un altro momento può emettere questo fotone o un altro atomo può emettere questo quanto di energia e produrre questa riga. Questo in qualche modo sono il positivo e il negativo, no? In un certo senso, non è proprio così, ma comunque. Per cui posso vedere delle righe di emissione. Allora, queste righe di assorbimento e queste righe di emissione sono un pochino come le impronte, come il codice a barre che ci permette di capire quali elementi sono contenuti nella sorgente che noi stiamo guardando. Per esempio l'elio, è proprio, elios vuol dire sole, è proprio un elemento che è stato scoperto perché aveva delle righe caratteristiche che non erano mai state viste in laboratorio e si pensava che fosse un elemento che stava soltanto sul Sole, che fosse presente solo nel Sole. In realtà si è poi successivamente visto che c'è elio anche sulla Terra e che l'elio che è sulla Terra è esattamente uguale a quello che c'è sul Sole. Ma la prima scoperta dell'elio è stata proprio attraverso delle righe di emissione che erano strane rispetto a quanto si faceva in laboratorio. Questi sono tutti schemini che vi faccio vedere, adesso vi faccio vedere lo spettro di una galassia vera, quello che noi vediamo, osserviamo veramente. Cosa andiamo a osservare? L'intensità in funzione appunto della lunghezza d'onda, diciamo dei colori, qua si va dal rosso verso il blu. E vedete che lo spettro non ha quella forma bella nitida che si può vedere nei disegni, è un po' frastagliato perché ci sono degli errori di misura proprio dell'intensità che noi vediamo, ma si vedono chiaramente dei punti in cui c'è un assorbimento. Da cosa è fatta lo spettro della galassia? Chi è che produce la luce che vediamo qua? È fatta per esempio dalla somma di tutte le stelle delle galassie. Allora, se noi andiamo a prendere stelle di tipi diversi, possiamo vedere che alcune stelle hanno le righe caratteristiche di assorbimento dell'idrogeno, mentre altre stelle, questa è una stella molto simile al Sole, ha assorbimento anche del calcio, del magnesio, del sodio, di altri elementi. La somma di tutti queste stelle va a produrre quello che è lo spettro totale della galassia. E in questo modo possiamo andare a scoprire come è fatta la galassia. Dobbiamo fare un piccolo passo avanti. Forse avete sentito parlare anche dell'effetto Doppler, lo sapete già, per cui non c'è bisogno che dica molto. L'effetto Doppler è quello che sentiamo anche col suono, in realtà con la luce è leggermente diverso, ma lo spostamento della sorgente di luce rispetto a noi che siamo all'osservatore produce, quando la sorgente si allontana, potete pensarlo come un allungamento della lunghezza d'onda, per cui le lunghezze d'onda diventano più lunghe perché la sorgente si allontana e la frequenza, la lunghezza d'onda, il colore si sposta verso il rosso, cioè verso le lunghezze lunghe, mentre quando la sorgente si avvicina si sposta verso il blu. Cioè, posso farvi vedere per esempio questo disegnino, potete pensare alla vostra riga di emissione o di assorbimento che ha una lunghezza d'onda al colore caratteristico, se la sorgente è ferma rispetto a noi, quando la sorgente si allontana da noi la riga si sposta verso il rosso, quando la sorgente si avvicina questa riga si sposta verso il blu. Questo è il modo in cui Hubble per esempio ha scoperto appunto che la maggior parte delle galassie presentava uno spostamento di tutte le righe verso il rosso e per cui che tutte le galassie si stavano allontanando da noi. Un'altra cosa che Hubble ha fatto, e questo è forse il motivo per cui gli abbiamo per esempio intitolato il telescopio spaziale che è qua disegnato dietro e che ha fatto grandi scoperte, ha classificato le galassie. Voi sapete che le galassie sono di vari tipi, ci sono tanti tipi di ellittiche, spirali e le spirali con la barra, e poi ce ne sono un po' di irregolari. Noi pensiamo che la formazione di questi oggetti, ma sappiamo anche che le proprietà di questi oggetti dipendono un pochino dalla forma di queste galassie, una classificazione più moderna di queste galassie è fatta qua, e vedete che sostanzialmente ci sono un pochino più popolate, queste sono fatte con delle fotografie di oggetti reali, è un pochino più complesso, ma sostanzialmente abbiamo gli oggetti a spirale, delle spirali con una barra centrale e degli oggetti invece che sono abbastanza quasi sferici, insomma. Questi oggetti hanno anche degli spettri molto diversi tra di loro, per cui le galassie ellittiche, quelle che assomigliano a delle sfere, hanno uno spettro, diciamo, fatto in questo modo. Man mano che si va verso forme sempre più complesse, vediamo che, oltre ad avere le righe di emissione, nelle galassie compaiono anche, scusate, oltre ad avere le righe di assorbimento, nelle galassie compaiono anche le righe di emissione. Per cui la classificazione di Hubble, fatta originariamente solo sulla forma delle galassie, vedo invece confermata con oggetti che hanno anche proprio uno spettro di emissione diversa, per cui contengono evidentemente qualcosa di diverso. Come vi dicevo, gli spettri delle galassie sono fatti dalla somma di spettri delle stelle, ma poi non osserviamo le lunghezze d'onda esattamente dove le osserveremmo per le stelle della nostra galassia. Stiamo andando a guardare oggetti lontani. Sappiamo che l'universo si espande e perciò questi oggetti si stanno allontanando da noi. il guardare per esempio questa riga che è molto importante del calcio, che sta di solito a una lunghezza d'onda di 4.000 Armstrong, se la vediamo più spostata verso il rosso, cioè lunghezza d'onda maggiori, possiamo usare proprio questa differenza di lunghezza d'onda, questo spostamento verso il rosso, per misurare, grazie alla legge di Hubble, per misurare la distanza della galassia da noi. Per cui questo spostamento, detto redshift dal nome inglese, spostamento verso il rosso, viene proprio utilizzato come misura della distanza. Vedete qua di nuovo la relazione velocità-distanza fatta da Hubble per quelle che lui chiamava nebule extragalattiche, nebulose al di fuori della nostra galassia, e si vede appunto che siamo in grado di misurare la velocità, per cui lo spostamento di queste righe, possiamo attraverso questo grafico andare a studiare la sua distanza. E non abbiamo ancora parlato dei nuclei delle galassie, che ha fatto la strada molto complicata, ma questo è importante. Questa osservazione ovviamente è una di quelle che porta a pensare che appunto l'universo sia in espansione, e che porterà poi alla teoria del Big Bang, che noi tuttora consideriamo valida, che non scopriremo qualcosa che ci fa pensare che sia diversa. In tutto questo schema in cui si osservano galassie, compaiono a un certo punto delle galassie un po' strane. Avete visto, vi faccio rivedere gli spettri delle galassie di Hubble, la seconda della sequenza di Hubble. Vedete che hanno tutte queste righe di assorbimento molto strette e queste righe di emissione molto strette. Arriviamo nel 1943. Un certo signore Carl Seifert fa delle osservazioni. Questa è una fotografia di Seifert sul tetto dell'università con il suo telescopio. In realtà stava facendo la sua tesi di laurea e studia queste strane galassie, e questi sono gli spettri pubblicati proprio da lui, e vedete che non assomigliano molto agli spettri che vi ho fatto vedere prima. Innanzitutto queste righe sono molto larghe, non ci sono tanto righe di assorbimento, non si capisce bene che cosa possano essere queste galassie. Lui le guarda e le riguarda e vede che l'intensità del nucleo cambia, è molto diversa. Le ha guardate per un anno per fare la sua tesi, e ogni volta che le guardava erano un pochino diverse le intensità, e per cui sono oggetti un po' strani. Perché le righe sono larghe? Quello che noi pensiamo è soprattutto che sono larghe perché interviene di nuovo l'effetto Doppler di cui si parlava prima, ma non perché la galassia si sta allontanando e questo sposta tutta la riga verso il rosso, ma perché i singoli atomi che stanno producendo la riga, dove i cui elettroni vanno su e giù per i gradini, si muovono in qualche modo, e allora quelli che si muovono un po' più verso di noi sono un pochino spostati verso il blu, quelli che si allontanano un pochino sono un pochino spostati verso il rosso. Più in fretta si muovono questi atomi rispetto al centro, rispetto al volume in cui stanno, e più la riga diventa larga, perché la loro emissione è un po' spostata verso il blu e un po' spostata verso il rosso. Il fatto di trovare delle righe così grandi vuol dire che le velocità associate agli atomi che producono questa riga è grandissima, è una cosa che fino a quel momento non era mai stata vista. Siamo nel 43 e è il periodo 43, gli anni 40-50, dopo la guerra soprattutto vengono utilizzati molto i radiotelescopi, vengono usati i radar, e comincia a diventare importante l'utilizzo delle antenne radio e delle onde radio, e si usano anche per la radioastronomia. E cosa succede? Si comincia a cercare di capire, si vede che arrivano delle onde radio da fuori della Terra. Le prime onde radio che vengono rilevate sono onde radio prodotte sulla Terra e di origine anche prodotte dall'uomo, insomma, ma si vede che ci sono delle sorgenti molto precise. Una delle prime sorgenti che si osserva nel cielo è il centro galattico, che emette onde radio e che ha una periodicità tipica nella direzione del centro galattico. Si incominciano a osservare varie sorgenti e si cerca di capire che cosa sono queste sorgenti di onde radio. Non è facile identificarle, perché quello che l'antenna radio fa ci dice: l'onda radio viene da quella direzione, non fa inizialmente una mappa del cielo radio e ci fa vedere cosa succede. E succedono dei casi particolari come questo, per esempio. Vedete che l'emissione radio può venire da una di queste due, quelle che si chiamano scatole d'errore in inglese, da queste due zone del cielo. E quello che si vede, non c'è nessun oggetto particolarmente interessante intorno, se non che a metà tra le due scatole, cioè, si vede, questa è la fotografia, si vede che questa qui, non so se vedete la differenza, la maggior parte di questi oggetti sono stelle, perché sono abbastanza nitidi come oggetti. Questo qui, che è un pochino più diffuso, invece è una galassia. Allora uno potrebbe pensare che sia quella galassia la sorgente di onde radio, però in realtà la galassia sta proprio a metà tra le posizioni viste dal radiotelescopio, e per cui inizialmente non si capisce quale sia la sorgente di onde radio. Vengono fatte delle osservazioni particolari, vengono fatte delle osservazioni utilizzando la Luna. Cosa succede? Perché si usa la Luna? Quando la sorgente passa dietro alla Luna, viene coperta dalla Luna. La sorgente passa perché ovviamente la Terra ruota, per cui la nostra posizione rispetto alle sorgenti è diversa, la Luna ha un periodo di rotazione diverso, la Luna ogni tanto copre zone diverse del cielo, per cui programmando opportunamente l'osservazione, quando c'è una sorgente radio, ma si cominciano a fare cataloghi di sorgente radio in una certa posizione del cielo che verrà coperta dalla Luna, possiamo osservarla. E cosa succede? Qua si vede cosa succede all'intensità della sorgente. Quando la sorgente incomincia a essere coperta dalla Luna, diventa sempre più debole, scompare in qualche modo dietro la Luna. Quando è finita l'occultazione, la sorgente ricompare dall'altra parte e torna a essere brillante come era prima. In questo modo è possibile determinare con maggior precisione, è una cosa complicata, io non saprei farla con questi dati qua, ma gli astronomi che allora facevano le osservazioni erano bravissimi a fare queste cose, determinare con maggior precisione non solo la posizione della sorgente, ma anche in qualche modo la forma della sorgente, se era una sorgente puntiforme o se era una sorgente invece che aveva una dimensione fisica molto grande. E infatti incominciano a fare queste osservazioni delle sorgenti di questo catalogo fatto a Cambridge, che contiene quasi 500 sorgenti di onde radio. E una delle sorgenti più interessanti è questa 3C, è il terzo catalogo, fanno il primo, il secondo, ogni anno aggiungono un po' di sorgenti. Il 273esimo oggetto di questo catalogo. Osservano anche questo altre sorgenti che hanno degli spettri un po' strani, hanno delle righe un po' complesse. Siamo negli anni 60, vengono osservate queste stelle radio, sono delle stelline che hanno questa grande emissione radio, e si cerca di capire un pochino meglio come sono fatte, come è fatta.
Scusi se la interrompo.
Sì.
Ma quello che lei adesso sta spiegando, sono fotografabili questi fenomeni o sono solamente registrabili con delle cose?
Allora, l'emissione radio si vede con i radiotelescopi, non
perché,
con una fotografia.
Perché noi finora, tutte queste cose che ci avete spiegato, non c'è stato neanche una volta che ci ha fatto vedere qualcosa veramente fotografato. Adesso lei ci fa vedere delle linee, che sono delle linee anche con le, ma non è possibile fotografare.
Allora, fotografare, si può fotografare tutto quello che è fatto, che emette luce visibile, che una macchina fotografica sia in grado di registrare. Le onde radio non le vediamo noi, ma non le vede neanche la macchina fotografica. Ci vuole un radiotelescopio per vederla. Allora può provare con l'antenna della sua televisione, lei vede delle immagini in effetti. Cattura delle onde radio e poi ha uno strumento che produce delle immagini.
Perché pensavo che in queste lezioni se si potesse avere una registrazione visiva, forse si riesce a...
E qualche immagine adesso ve la faccio vedere, però ci arriviamo. Questa è la storia, pian piano ci arriviamo. Questa è una storia che mi fa vedere che è complicato trovare delle informazioni di queste cose. In particolare quello che succede è, ricordatevi il nome di questa sorgente viene osservata e identificata proprio grazie alle occultazioni lunari, capiamo qual è l'oggetto che emette onde radio, per cui c'è una stellina lì e abbiamo detto, ecco, quella stellina lì è la responsabile dell'emissione di onde radio. Andiamo a guardarla, andiamo a vedere com'è fatta. E questo è lo spettro fatto da Martin Schmidt nel 63 di questa stellina. Vi faccio vedere questo perché poi vi faccio vedere come li facciamo noi adesso gli spettri, e questo è difficilissimo secondo me da fare. Lo spettro è questa immagine qua, è una lastra fotografica impressionata da uno spettro di confronto, da una lampada di materie di gas che noi sappiamo esattamente che righe emette, per cui sappiamo esattamente misurare queste lunghezze d'onda, come vi dicevo prima, i colori. Qua siamo a quattro, queste sono le famose righe del calcio di cui vi parlavo prima, per esempio. E quella sopra invece è lo spettro, la luce dell'oggetto dispersa attraverso un prisma particolare, lo spettro fatto per questa stellina che sappiamo che emette onde radio. Allora, voi farete fatica a vedere qualcosa qua, ma vi assicuro che anch'io faccio fatica a vedere qualcosa qua. Ci sono delle righe qua abbastanza chiare, qua c'è una riga un po' meno chiara, qua c'è una riga che io indovino solo perché c'è scritto sopra che è una riga dell'idrogeno e per cui so che ci deve essere. E qua c'è un'emissione un pochino diffusa, un pochino più forte. Quello era il modo di fare le osservazioni allora, per cui appunto gli astronomi erano molto, molto bravi a farlo. Chiaramente queste righe non corrispondono alle righe qua sotto, perché vedete, no? Che qua sotto non ci sono delle righe che corrispondono a queste tre. Però andando a vedere quali spostamenti possono portare queste righe da un'altra parte, l'idrogeno noi sappiamo che è la materia più diffusa dell'universo, la maggioranza degli atomi che esistono nell'universo sono atomi di idrogeno, per cui ci aspettiamo che se c'è qualche cosa almeno l'idrogeno sia presente, per cui le prime righe che si vanno a cercare sono proprio quelle dell'idrogeno. Allora, dove stanno le righe dell'idrogeno? Sono queste tre segnate qua. Per essere arrivate qui devono essersi spostate parecchio verso il rosso. Questa è una misura che Martin Schmidt fa, e questi sono i numeri che ci sono sotto, ma questo non è importante. Vi faccio vedere lo spettro come li usiamo noi oggi, cioè facendo l'intensità, appunto, facendo un grafico dell'intensità in funzione della lunghezza d'onda, e vedete che qua si vedono un pochino meglio le righe, no? Si vedono anche questi picchettini qua, prima qua sembrava tutto grigio, no? Poi si vede questa H gamma, H beta e H alfa, che è la più importante. Questo è quello che si osserva, e questa freccina rossa vi fa vedere la posizione che avrebbe dovuto avere questa riga se fosse stata in laboratorio, no? La frequenza di laboratorio, e poi qui sono tutte chiaramente spostate verso il rosso. La cosa strana, e per cui questa scoperta rimane un pochino all'inizio non condivisa da tutti, ma poi alla fine ha talmente successo che Martin Schmidt ottiene anche la copertina del Time, non è tanto che lo spostamento verso il rosso sia elevato, c'erano già misurati spostamenti verso il rosso di quella quantità, ma il problema ci sono due fatti. Uno, che questo oggetto è lontanissimo dalla Terra, cioè a circa 2 miliardi di anni luce, e si allontana a una velocità elevatissima, circa 50.000 km al secondo da noi. Non è la velocità vera dell'oggetto, è la velocità appunto di espansione dell'universo questa. E la spiegazione che pubblica Martin Schmidt nel marzo del 63 dice è una stella, ma in realtà forse non è una stella, perché se è così lontana non può essere una stella della nostra galassia, è ben fuori dalla nostra galassia, e dice Questa mi sembra la spiegazione più diretta e meno questionabile. Non dice sono sicuro che è così. Dice mi sembra che pensare che questo oggetto non abbia uno spettro strano con degli elementi che non abbiamo mai visto, ma sia un oggetto che si sta allontanando da noi e che sta a 2 miliardi di anni luce, sia la spiegazione più accettabile. Il problema qual è? Non tanto, come vi dicevo, che ci fosse quel grande spostamento verso il rosso, ma che se questo è lo spostamento verso il rosso, la luminosità di questo oggetto, voi sapete che più allontanate un oggetto, più un oggetto diventa debole. Per cui se è molto lontano, vuol dire che dovete moltiplicare in qualche modo la luminosità che vedete per un fattore molto alto. La sua luminosità diventa 100.000 volte più grande di qualsiasi oggetto mai osservato fino a quel momento. E allora dire che c'è un oggetto che è 1.000 volte più grande di tutto quello che conosciamo non è facilissimo, non è una deduzione così facile, così ovvia. Ma secondo Martha Schmidt questa è la spiegazione più semplice o perlomeno meno questionabile tra tutte quelle che gli sono venute in mente. Noi oggi sappiamo che è vero questo che ha scoperto. Nel frattempo si scoprono altri oggetti strani oltre a questo. Si scoprono degli oggetti, questa è una fotografia di questa stellina qua, vedete, però non è tanto divertente vedere una stellina così, secondo me, più belle altre cose. Questa è una stella anche che emette radio, andiamo a vedere le onde radio, lo spettro di questa stella che emette radio, e lo spettro è fatto così. Non guardate questi assorbimenti perché questi sono dovuti alla nostra atmosfera. La nostra atmosfera comunque, vi ho detto che è trasparente, la luce visibile, però ad alcune frequenze, soprattutto quando c'è tanto vaporacqueo, per cui le nubi e queste cose qua, sottraggono, vedete questo segnino qua è per indicare che è l'assorbimento terrestre e per cui tutti questi assorbimenti che si vedono qua sono assorbimenti della nostra atmosfera. Questo è uno spettro che non ha né righe di emissione né righe di assorbimento e per cui è un oggetto molto strano e non si capisce che cos'è. Nel frattempo vengono raccolte e classificate tante di queste stelle che vengono chiamate quasar. Quasar è dalla contrazione di quasi stella radio source, cioè sorgenti radio quasi stellari. Quasi stellari perché sembrano appunto delle stelline, ma evidentemente sono delle stelle un po' strane, e per cui il quasi vuol dire non sono veramente stelle. Una delle persone che contribuisce di più alla raccolta di questi cataloghi è Margaret Burbidge, col marito pubblicano un catalogo di tutte queste sorgenti, cominciano a raccoglierne nel 67, ne hanno più di un centinaio, l'ultima versione del loro catalogo credo che ne avesse qualche migliaio di oggetti, di questi oggetti quasar, di cui misurano lo spettro, di cui vanno a studiare la distanza, appunto attraverso questo spostamento verso il rosso. Nel frattempo, non ve la so fare lunga, nascono molte altre categorie di oggetti che sono questi sono i quasar che si chiamano QSR, i quasi stellar object che sono oggetti quasi stellari, le Seyfert dal signor Seyfert che le aveva studiate, gli optically violent object, i BLAC, gli HPQ, insomma c'è una grandissima, le radiogalassie, c'è una grandissima diversità di osservazioni che non vi posso raccontare tutte perché sennò staremo qua magari 2 o 3 giorni a farlo, che non tantissimi anni fa, quando io ho cominciato a lavorare, c'erano ancora tutte queste categorie e non si sapeva bene come metterle insieme tra di loro. Per esempio le radiogalassie venivano considerate una cosa diversissima da tutti gli altri oggetti. In realtà, è quello che vi dico, cerchiamo di andare verso un'unificazione. Negli ultimi 20-25 anni abbiamo cercato di unificare questi oggetti e capire che cosa sono. E per fare questo riassumiamo un attimo, vi ho fatto un po' la storia di come siamo arrivati a vederli, cerchiamo di riassumere le loro proprietà. Hanno una cosa caratteristica, gli spettri con righe di emissione larga, luminosità elevata, hanno una morfologia peculiare, sono variabili, hanno emissione radio e a volte producono anche moti sottoluminali, ma di questo forse accenniamo solo brevemente. Vediamo le righe di emissione larghe. Come vi dicevo, le galassie normali hanno le righe di assorbimento, le galassie con emissione radio possono avere delle righe strette, alcuni oggetti hanno invece queste righe che sono molto larghe. Lo vedete qua, un quasar ha una riga molto larga, mentre le radiogalassie hanno delle righe strette. A voi sembrerà appunto poco importante, ma come vi dicevo prima, questa cosa è legata alla velocità delle particelle, del gas che emette proprio queste righe. Qui metto a confronto due oggetti, vedete chiaramente che alcune righe si assomigliano, come questa dell'ossigeno, e queste altre invece sono molto diverse. Queste sono appunto, per esempio, la riga stretta e la riga larga, ci fanno classificare questi oggetti come tipo 1 o tipo 2, a voi non importa se sono tipo 1 o tipo 2, ma è chiaro che questi oggetti sono molto diversi tra di loro. Hanno tutti una luminosità molto elevata. Se noi andiamo a guardare questi oggetti ci sembrano delle stelline, vediamo soltanto una sorgente puntiforme. Per capire che queste non erano altro che il nucleo di una galassia, ci è voluto molto tempo. E per vedere la galassia intorno a questo nucleo abbiamo dovuto aspettare Hubble, alla fine degli anni 90, che facesse delle immagini in cui la sorgente centrale è visibile, ma si vede anche un pochino di qualche cosa intorno. Questo qualche cosa diffuso intorno che vedete è la galassia. Queste sorgenti che stanno al centro della galassia sono così luminose, non sono luminose quanto la galassia, sono molto più luminose di tutta la galassia che ci sta intorno. Per cui chiaramente vuol dire che lì dentro c'è qualcosa di veramente strano. E forse voi potete immaginare che cosa c'è all'interno di questi oggetti, visto che vi abbiamo iniziato parlando della nostra galassia. L'energia che produce questo oggetto è grandissima, è molto più di quella della galassia che lo ospita, è dell'ordine di 10 alla 37 watt, cioè è 10 alla 24 volte l'energia che si consuma sulla Terra. Ogni secondo uno di questi quasar produce un'energia enorme. Se solo potessimo prendere un pezzettino avremmo risolto tutti i problemi energetici. Il problema è che non è così banale farlo. Per cui sono molto luminosi. Vi dicevo che hanno una forma strana, perché abbiamo visto che hanno dei getti, ma emettono dei getti di materia. Noi, il signore voleva vedere delle foto, non sono bellissime queste foto, ma queste sono delle immagini di 3C273, questo famoso quasar, il primo quasar studiato da Martin Schmidt. E si vede che la sorgente radio, la sorgente, scusate, ottica, è qua, e ha, non solo c'è questo è il nucleo della galassia, e c'è invece questo oggetto di materia, che vedete qua più chiaramente, che questa è la mappa proprio di questo oggetto di emissione, è come, potete pensarlo, come alla canna dell'acqua che butta fuori l'acqua dal centro dell'oggetto, è proprio della materia che esce e collimata, che va in una precisa direzione. Questo è uno dei più vicini a noi, è uno dei più brillanti quasar che esistono nell'universo, ma non è possibile vederlo a occhio nudo. La stellina è una stellina, mi sembra, tredicesima magnitudine, non si vede a occhio nudo, però la sua luminosità totale è 12 ordini di grandezza, cioè uno con 12 zeri volte la luminosità del Sole. Per cui la luminosità è come sono un milione di milioni di soli. Questa è un'immagine, come vi dicevo, si può osservare in tante lunghezze d'onda diverse. Questa è un'immagine di 3273 in raggi X. In radio, in raggi X, eccetera, noi non possiamo usare, dobbiamo usare delle immagini cosiddette in falsi colori, Perché? Perché ovviamente i raggi X non li vediamo, le onde radio non li vediamo, per poter costruire una mappa che ci permetta di vedere come è fatta la sorgente, possiamo usare, per esempio, in questo caso i colori sono usati, il blu per l'intensità più tenue, poi il rosso, poi il giallo e poi il bianco. La zona bianca è la zona più intensa, più brillante, e man mano i colori a scalare ci dicono, e vedete chiaramente che il nucleo centrale è brillantissimo, ma anche questo oggetto è molto brillante. Se vado a mettere insieme con colori diversi l'emissione del getto a tutte le varie lunghezze d'onda, posso costruire questo oggetto che vedete che cambia un po' colore allontanandosi dalla sorgente, perché sappiamo che in realtà l'oggetto è più brillante in raggi X vicino alla sorgente e in radio diventa più brillante fuori. Questa è un'osservazione che vediamo ben rappresentata qua dai colori, che può aiutarci a capire di che cosa è fatto, come è fatto e come si muove questo oggetto. I getti di queste sorgenti sono una cosa ancora un po' misteriosa in un certo senso, nel senso che non abbiamo ancora capito bene come si fa a produrli, come si fa a mantenerli lì. È probabilmente legato alla presenza di campo magnetico, però non sono ancora chiare tutte le proprietà che permettono di costruire questi getti. Però, visto che ci sono, prima o poi dovremmo scoprire come sono fatti. Ci sono oggetti anche molto strani che hanno questo tipo di getti. Per esempio, questa è la galassia Centauro A. È una galassia che vedete che ha questa fascia di polvere che la attraversa. È probabilmente il risultato dello scontro tra due galassie. Queste righe che vedete sopra è la mappa dell'emissione radio, cioè la mappa di isointensità dell'emissione radio. E si vede chiaramente che c'è un getto più brillante da una parte che dall'altra, che va a riempire questa zona molto grande di emissione radio. Questo è sempre la stessa immagine, questa è la stessa galassia, e questo vedete invece è un'immagine in raggi X. E vedete che anche in raggi X si vede il getto, e anche in questo caso il getto è più brillante all'interno e tende a diventare meno brillante intanto che si va fuori. Questa è un'immagine composita in cui con colori diversi sono rappresentate le diverse lunghezze d'onda, e vedete appunto questo oggetto, e sembra proprio, no, una fontana, l'acqua che esce, che va a riempire una zona di cielo. Se voi andate a guardare con uno strumento che abbia un'altissima risoluzione, che vi permette di guardare proprio nel centro, questo è sempre il getto radio, andate a vederlo, la galassia, il centro della galassia sta qua dove c'è la freccia, e vedete che c'è un getto molto potente che va in fuori e uno un po' meno potente che va dall'altra parte. E questa è una mappa radio globale di tutta l'emissione radio, che vedete che è molto più grande di tutta la galassia. Questi oggetti, come ha visto il signor Seifert quando faceva la sua tesi, sono molto variabili. Che cosa vuol dire? Adesso vi faccio vedere un altro grafico. Questo è un grafico dell'intensità della sorgente, non più in funzione della lunghezza d'onda come negli spettri, ma in funzione del tempo. Allora vedete che i puntini vanno in alcuni casi proprio su e giù, in altri casi vanno con un modo un pochino più morbido, variazioni un po' meno brusche, in altri casi invece continuano a variare, in altri sembra che varino in maniera un po' più regolare. Queste sorgenti variano, a seconda di quando le guardate non siete sicuri di sapere qual è la loro intensità. La variabilità ci permette di misurare le dimensioni di queste sorgenti. Questo per un motivo molto semplice, che se la sorgente deve essere più piccola sostanzialmente del tempo che la luce ci impiega a percorrerla, altrimenti non saremmo in grado di vedere la variabilità coerente. Diversi pezzettini della sorgente, le variazioni di diversi pezzi di sorgente si cancellerebbero e vedremmo una cosa in media costante. E perciò la dimensione della sorgente deve essere inferiore al tempo moltiplicato per la velocità della luce. Il tempo per la velocità della luce ci dà una misura di distanza, e questa è la dimensione della sorgente. Guardando la variabilità di questi oggetti si è visto che le dimensioni di queste sorgenti erano veramente molto piccole, molto più piccole di una galassia, piccolissima frazione della galassia. L'emissione radio, come abbiamo visto prima, questa è un'immagine meno bella di quella che vi ho fatto vedere prima, ma questa galassia è la stessa galassia che vi ho fatto vedere prima. Vi ricordavate le due scatole della sorgente radio con la galassia in mezzo? Se voi andate a osservare questa stessa emissione radio, non con i radiotelescopi del 43, ma con degli strumenti più moderni, e quello che abbiamo visto è questo. Questa è l'immagine di questa sorgente radio, di cui i primi radiotelescopi vedevano queste due zone come due sorgenti distinte. Oggi noi sappiamo che appunto c'è una galassia qua molto piccola, dei getti enormi di materia, perché la dimensione della galassia è quella che avete visto prima. Queste sono in scala queste immagini, per cui va a distanze veramente incredibili, lontane dalla galassia, e questo è quello che si chiama lobo radio, e questa è tutta l'emissione che è stata prodotta e accumulata nel tempo da questi getti di emissione. Se andate a guardare cosa si vede in raggi X, per esempio, io lavoro con i raggi X, per cui i raggi X vi faccio vedere dappertutto, cosa si vede? Si vede che tutta questa sorgente è avvolta da del gas caldissimo. Vi ricordate che vi ho detto che il gas che emette raggi X ha una temperatura dell'ordine di qualche milione di gradi, e vedete che è come avvolto in un bozzolo di gas. Vedete qua la zona centrale e questi due punti che sono probabilmente il punto finale di questo oggetto, di dove arriva questo oggetto, e poi anche qua il gas rimane legato a questo oggetto. Ci sono delle altre galassie che abbiamo guardato, una tra le più famose è M87, l'87esimo oggetto del catalogo di Messier. Questa è una galassia apparentemente ellittica, molto noiosa, normale, non succede niente, ma se andate a guardarla anche questa galassia ha un oggetto che è stato scoperto nel 1918 in ottico, invisibile, per cui si sapeva già che probabilmente era una galassia un po' strana, ma se andate a guardarla in radio vedete una cosa di questo genere. Questa cosa è enorme rispetto alla galassia. La galassia è un puntino grande più o meno come il puntino che sto facendo io dentro a questa macchia rossa. Adesso vado a ingrandirvi questa macchia rossa, e quello che si vede ingrandendo la macchia rossa è questo. Tutta questa zona qua era contenuta in quella macchietta rossa. Adesso vado a ingrandirvi la parte iniziale qua del getto, e quello che si vede è questo. Questo getto ha proprio questo inizio. A guardarlo così sembra che a un certo punto si attorcigli su se stesso, sia come una cosa un po' arrotolata. Questo a qualcuno fa pensare che appunto ci siano delle linee di campo magnetico che tengano confinata questa emissione. E qua vedete l'immagine radio, l'immagine ottica e l'immagine X, sempre di questo oggetto. Oggetti come questo ce ne sono tantissimi, per esempio ci sono altri quasar, anche qua la sovrapposizione in bianco vedete l'immagine ottica e in arancione vedete l'immagine radio. In questo caso l'oggetto è un po' diverso, non si vede tanto il getto, ma chiaramente qualcosa deve esserci, altrimenti questi due punti finali non potrebbero essere così brillanti, e l'emissione è soprattutto concentrata qua e un pochino nella zona intermedia. A volte si vedono oggetti spettacolari, come per esempio questa radiogalassia, e questo va un pochino spiegato perché l'oggetto, la galassia, sta qua, in questo puntino qua, dove c'è questa la piega, vedete che c'è una specie di interruzione? La galassia sta qua, e in realtà quello che si pensa è che ci siano due getti come negli altri casi, ma che siccome la galassia si sta muovendo all'interno del gas di un ammasso, per esempio, o all'interno di una zona un pochino più densa, questi due getti si piegano un pochino all'indietro, rimangono un po' indietro, proprio per il moto della galassia, e per cui queste sono le zone, diciamo, di emissione più vecchia. La galassia prima stava in un altro posto e man mano si sta allontanando e forma questa piega di questi getti di emissione. Se noi potessimo vedere il cielo con gli occhi radio, sarebbe un cielo molto strano, perché per esempio questi oggetti sono anche grandissimi. Per esempio questa radiogalassia, la metto in scala con la Luna. Queste sono le dimensioni reali di questo oggetto in proporzione. Per cui se noi potessimo vedere con gli occhi radio, vedremmo il cielo pieno probabilmente di tutte queste emissioni veramente incredibili. Questa è così piegata all'indietro, vedete la galassia è qua, che praticamente i due oggetti sono quasi sovrapposti tra di loro.
Posso chiedere?
Certo.
Mediamente una galassia ha un diametro di 100.000 anni luce.
Dipende dalle dimensioni.
Ma se quello lì è un puntino, vuol dire che tutta la dimensione va a finire a miliardi di anni luce.
Milioni, diciamo.
Milioni.
Sì. Qualche milione di anni luce, esatto. Sono molto grandi, per quello che dico che sono impressionanti questi oggetti. Perché pur essendo così lontani, occupano una zona di spazio così grande che li vedremmo veramente grandi nel cielo, se potessimo vederli con gli occhi. Un altro tipo di oggetti, quello che vi avevo fatto vedere prima, vi ricordate che avevano questo spettro strano senza righe di assorbimento e di emissione? Adesso non entriamo magari nei dettagli di queste cose perché sono comunque un po' complicate. Quello che noi pensiamo di questi oggetti è che invece stiamo guardando soltanto, vedendo soltanto il getto di emissione di queste galassie. E adesso lo vedremo poi più avanti nei modelli. Abbiamo fatto questo è lo spettro in cui si vedono queste due componenti che sono molto brillanti. Ci sono dei modellini che spiegano la variabilità e l'oggetto. Stiamo guardando proprio solo, vedendo solo il getto, non vediamo neanche più il nucleo della galassia, ma vediamo solo il getto in cui possiamo ipotizzare che ci sia del materiale che si scontra, che in qualche modo dà luogo a queste emissioni così brillanti, e questo qui è un modellino che ci fa vedere appunto come varia l'emissione in funzione del tempo, e che ci dà appunto tutte la variabilità e l'intensità che noi osserviamo. I modi soprannominali sono una cosa un po' complicata, ma in realtà è abbastanza semplice da capire. Vediamo a volte che sembra che si stacchino dei pezzettini in questo oggetto, che dei piccoli, delle piccole zone si muovano lungo il getto, e a volte la velocità apparente con cui si muovono questi oggetti è maggiore della velocità della luce. Queste inizialmente sono state ritenute delle cose molto, molto così strane e complicate. In realtà sono spiegabili molto facilmente con la relatività generale. Vedete qua, per esempio, questa è una sequenza di immagini di questo oggetto, il getto, e vedete chiaramente che sembra proprio che sia, vediamo se riesco a rifarlo, sembra proprio che ci sia una zona che si stacca e che si muove lungo il getto, no? Per cui è abbastanza evidente che questa è l'interpretazione giusta. In realtà è tutto dovuto al fatto che l'oggetto ha un angolo molto piccolo verso di noi, e per cui l'emissione che noi vediamo non è l'emissione, la luce che noi vediamo non è partita nello stesso punto, nello stesso momento dal nucleo e dall'oggetto che si sta spostando. L'oggetto si sta avvicinando a noi con una velocità molto alta, chiaramente, velocità quasi pari alla velocità della luce. Per esempio in questo caso la luce di questo elemento ci arriva 2 anni dopo quella del nucleo, ma nel frattempo a noi sembra che si sia spostato di 3 anni luce, per cui il suo moto sembra supraluminale, ma in realtà è tutto un problema di combinazione di velocità dovuto alla relatività generale. Vi ho raccontato tante proprietà diverse di questi oggetti e adesso cerchiamo di metterli insieme. Questo è un disegno di Hokusai, che è la favola dei non sono frati, come si chiamano? monaci ciechi che studiano l'elefante. Cosa fanno? Essendo ciechi possono andare soltanto col tatto a sentire come è fatto l'elefante, ma a seconda di dove vanno a guardare l'elefante, l'elefante li aprirà in maniera molto diversa. Per esempio, quelli che abbracciano le zampe dicono è grande come un tronco, quelli che toccano la coda dicono è filiforme, molto sottile e si muove molto in fretta, quelli che vanno a guardare la schiena dicono è liscio ed è molto morbido, quelli che vanno sul collo dicono è rugoso, ha tante manifestazioni diverse, quelli che toccano le zanne dicono è appuntito, ha la forma di un getto. Questo qui è come mi era stato raccontato da un collega tanti anni fa, appunto, il modello di unificazione degli AGM. Noi abbiamo studiato le radiogalassie, abbiamo visto gli oggetti BLH che non hanno righe di emissione, abbiamo visto oggetti molto variabili, a un certo punto qualcuno si è messo lì e ha detto in realtà queste sono manifestazioni diverse dello stesso elefante. L'elefante che sta dentro è uno solo ed è uguale per tutti. E perciò è arrivato il modello unificato. E vediamo come è fatto questo modello unificato. Abbiamo preso degli oggetti che hanno... Deve spiegare un po' tutte le caratteristiche. In realtà abbiamo scoperto questi oggetti inizialmente con l'emissione radio, ma solo il 10% ha emissione radio e gli altri non ce l'hanno. Molti stanno in galassie ellittiche, ma tanti stanno anche in galassie spirale. Molti hanno delle righe di emissione larghe, alcuni non hanno neanche le righe di emissione. Come facciamo a spiegare tutte queste caratteristiche con un solo modello? Allora, l'idea è stata quella, alla fine degli anni Ottanta, che questi oggetti fossero la stessa bestia, lo stesso motore centrale, ma visti da direzioni diverse. Un modello non completamente simmetrico, e per cui la direzione di vista ci desse una visione molto diversa di quello che è l'oggetto. Vi riassumo brevemente, adesso poi ve lo spiego ancora un pochino meglio, come è fatta questa macchina. C'è all'interno il motore centrale, che è un buco nero molto molto massiccio, molto più massiccio di quello che noi pensiamo nella nostra galassia. Intorno al buco nero c'è quello che si chiama disco di accrescimento, la materia che si avvicina al buco nero tende a ruotare e a cadere intorno al buco nero. Ci possono essere dei getti che escono proprio dovuti alla rotazione, e a seconda che se noi li guardiamo esattamente nel piano, diciamo, perpendicolarmente al disco di accrescimento, vediamo i due getti come la radiogalassia, come quella che vi ho fatto vedere, molto grande. Se lo vediamo in una zona inclinata, vediamo praticamente il centro, il buco nero. Se lo vediamo direttamente lungo il getto, vediamo solo l'emissione del getto, non vediamo più le righe di emissione, le righe di assorbimento che sono dovute a qualcosa che sta qua intorno e possibilmente anche alla galassia che sta intorno, e vediamo soltanto il getto di emissione. Possiamo vedere questa cosa con un disegnino. Questo è un articolo del 1990, dove non c'erano ancora i disegni fantasmagorici che c'erano ancora, ma secondo me, che ci sono oggi, ma secondo me è molto chiaro. Questa è la vista da lontano, no? Vedete la galassia in mezzo, i getti e queste zone dove ci si vede soltanto emissione radio, che sta lontanissima da dove sta la galassia. Se andiamo a vedere un pochino più al centro, si vede questa zona con la galassia e l'inizio del getto radio. Andiamo ancora più all'interno e vediamo che c'è una zona di emissione stelle e nubi di gas intorno al nucleo della galassia. Se andiamo a guardare ancora più interno, deve esserci una qualche struttura che ci permetta di nascondere alcune parti dell'interno, e qua intorno ci sono delle nubi che sono quelle che emettono le righe sottili, le righe strette, dove la velocità degli atomi è bassa. Queste le vediamo in tutti gli oggetti. Dentro a questa ciambella di materiale che nasconde l'interno ci sono delle altre nubi in cui la velocità degli atomi è elevatissima, e sono quelle che fanno queste righe larghe, quelle che aveva visto Seifert nella sua tesi di laurea. Andiamo ancora più all'interno e vediamo che c'è questo disco di accrescimento dove la materia cade sul buco nero e produce tutta la radiazione che noi vediamo. All'interno di questo troviamo poi il buco nero che può essere o meno in rotazione. Questo è un modellino, chiaramente, è un disegno, di sicuro non è la realtà, ma noi sappiamo che alcune di queste cose ci sono e sono, sono ben visibili. E per cui possiamo rappresentare questi oggetti con un toro in cui vediamo, se la vediamo, questa ciambella la vediamo di lato, non vediamo le righe larghe. Se le guardiamo inclinato, vediamo le righe larghe che sono prodotte qua all'interno, e se vediamo un oggetto di tipo biellac, questi con uno spettro senza nessuna riga, è perché siamo accecati dal getto che ci sta sostanzialmente puntando negli occhi. Salto queste cose che sono un po' complicate. E l'idea è che i getti siano, appunto, come vi dicevo, formati da del campo magnetico che tiene confinata la materia, che si per portarla appunto a distanze così elevate, questa emissione a distanze così elevate dal centro. Alcune immagini che facciamo con l'Hubble Space Telescope ci permettono di vedere delle strutture che assomigliano un po' a queste strutture di nubi molecolari che stanno all'interno. Possiamo misurare, per esempio, la rotazione della materia nelle vicinanze di questi nuclei, per esempio della galassia N87 di cui vi ho parlato prima, e si vede che appunto il movimento, il moto è in allontanamento, cioè verso il rosso da una parte, in avvicinamento, cioè verso il blu dall'altra, il che significa che la materia sta ruotando rispetto al centro. Questo è un altro oggetto in cui si vede chiaramente che nella zona centrale della galassia c'è una struttura a forma di ciambella. Qua andiamo un pochino sul complicato. Oggi noi pensiamo che ci sia un buco nero in ogni galassia e che tutte le galassie abbiano, e che il buco nero sia più grande, tanto più grande è la galassia. Ve lo faccio vedere qua in questa rappresentazione, forse ancora più visibile. Più piccola è la galassia, più piccolo è il buco nero, e galassie molto grandi hanno un buco nero veramente massiccio, e in alcuni casi questo buco nero è attivo e ci permette di vedere tutte queste emissioni così brillanti. In altri casi, come nella nostra galassia, il buco nero è invece quiescente e non ha manifestazioni molto elevate, per cui non abbiamo oggetti radio e non abbiamo questa variabilità così grande come vediamo in altre galassie. Vi faccio vedere solo alcuni oggetti in cui pensiamo che ci siano probabilmente due nuclei all'interno della stessa galassia, e questa potrebbe essere una delle possibilità per creare, vi ho detto che l'emissione radio è solo nel 10% dei casi. Una delle possibilità che è stata proposta è che l'emissione radio sia dovuta alla presenza di due buchi neri in rotazione l'uno intorno all'altra. Questa non è una cosa che è stata ancora provata, ma sappiamo che ci sono oggetti in cui sono presenti due buchi neri, e probabilmente questo potrà essere visto una volta che riusciremo ad avere degli strumenti che permettano di osservare le onde gravitazionali. E adesso arriviamo qua a riassumere cosa sono allora i nuclei galattici attivi. Sono galassie che stanno molto lontano, sono nuclei di galassie che stanno lontano da noi, ad altissima distanza, e sono così lontani che la loro luce si sembra la luce delle stelle della nostra galassia. Però sono veramente molto molto luminosi, sono milioni di milioni di volte più brillanti di quelle del Sole, e molto più brillanti di una galassia normale come la nostra. Si nutrono di materia, la materia vicina cade, a volte una stella all'anno, a volte anche una stella alla settimana, una stella come il Sole alla settimana viene mangiata da un buco nero, e produce energia, e pochi, anche se sono stati scoperti inizialmente con quello, producono emissione radio. Sono fenomeni molto violenti, la loro intensità cambia nel tempo, e appunto la causa di questa variabilità è la cattura di materia che per gravità cade verso il buco nero, viene riscaldata e produce energia. E non abbiamo ancora capito bene come si fa a produrre questi getti, a estrarre energia dal buco nero e creare getti, e non abbiamo ancora capito perché non tutte hanno i getti radio e hanno questa produzione di energia radio. Un altro problema è che vicino a noi non ce ne sono di meno di quelli che ci aspetteremmo, e anche qui non è chiaro se è solo un problema di statistica o se invece ha qualcosa a che fare con col fatto che nel passato questi oggetti fossero in maggior numero, più violenti e più estremi. E vi dico perché è importante la cosmologia. La cosmologia è lo studio di come è fatto l'universo. Vi ho spiegato che questi oggetti sono molto brillanti e per cui si possono vedere a distanze molto elevate. E come vedete, se sono visti già un certo numero. Questo è il pannello che avevo fatto l'anno scorso tra gli oggetti più lontani, che erano a un redshift di 6, cioè la luce era spostata di un fattore molto grande. Il redshift, è complicato entrare nel dettaglio di cosa vuol dire il redshift, comunque vuol dire che l'età dell'universo era di circa 1 miliardo di anni. Noi oggi sappiamo che il nostro universo ha circa 13,8 miliardi di anni, e per cui l'universo era molto giovane a quell'epoca. E oggi abbiamo un quasar ancora più lontano, questo è un disegno ovviamente, non è una fotografia, è il quasar più lontano osservato finora, che è osservato a 770 milioni di anni dopo il Big Bang, cioè la sua luce sta viaggiando da 12,9 miliardi di anni, stiamo andando a guardare nel passato dell'universo, e questo è un oggetto che è stato osservato in raggi X dai nostri colleghi. E se vedete questa immagine, queste colorate sono tutte le sorgenti di raggi X, quella del cerchiolino bianco è proprio questo quasar. Vedete che non è molto luminoso, ma è un oggetto lontanissimo, e nonostante sia così lontano noi possiamo studiare come è fatto. E la cosa strana è che questo oggetto sembra assolutamente uguale ai quasar che noi vediamo oggi, per cui anche a distanze così elevate, anche andando così tanto indietro nel passato, sembra che le cose non siano cambiate tanto. Questa è una cosa un po' inaspettata, perché ci si aspettava che i primi quasar fossero un po' diversi, e per cui non è chiaro. Questo è un filmino che è stato fatto dall'ESO, dall'Osservatorio Australe Europeo, per farvi vedere come ci si aspetta che sia questa emissione radio della materia che va a cadere e del getto che si forma e produce energia. Noi possiamo osservare le zone più distanti utilizzando per esempio i satelliti che abbiamo per raggi X come XMM Newton e Chandra, che ci permettono di andare a guardare il cielo. Questi sono due dei campi profondi, questo con XMM Newton e questo qua con Chandra, sono campi molto profondi, e la maggioranza di questi oggetti sono proprio, che vediamo a distanze lontanissime, la maggioranza sono proprio quasar, nuclei di galassie. Per cui noi sappiamo che anche proprio all'inizio di come era fatto l'universo c'erano già delle galassie, come le pensiamo noi, con dei nuclei molto attivi. Però appunto ci aspettavamo che ce ne fossero, che fossero un po' diverse all'inizio, e invece evidentemente non abbiamo ancora capito molto bene come funzionano queste cose, e per cui come diceva Feynman, quando gli esperimenti e le osservazioni non vanno le osservazioni sono in conflitto tra di loro o non sono in accordo con la teoria, allora, quando i nuovi modelli incominciano a diventare un po' troppo complicati, diceva Feynman, allora vuol dire che siete al punto giusto, stiamo per scoprire qualcosa di veramente nuovo. Per cui speriamo che stiamo vicini a trovare qualche soluzione.